Allora, sicuramente è stata una sprint molto deludente, se possiamo dire, comunque qua dietro acque. E niente, è stato bello all'inizio, un po' più brutto verso la fine, sappiamo tutti il perché, però grande partenza di Leclerc, che grandissima rimonta di Sainz.
Comunque gara abbastanza brutta per Ferrari, però ora più che mai forza Ferrari.
La Red Bull con questo aggiornamento è migliorata molto, moltissimo, con l'aggiornamento sul peso, e credo che Ferrari deve fare lo stesso il prima possibile, comunque portare aggiornamenti importanti, perché Red Bull si è avvicinata molto, se forse anche davanti in questo momento. E anche un'altra cosa fondamentale per me è Carlos, che deve dare assolutamente una mano a Charles, ma in generale alla Ferrari, perché abbiamo visto anche oggi come la seconda punta è troppo, troppo importante per giocarsi la vittoria e il mondiale.
Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto.
Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qui a parlare del Gran Premio di Imola. Come avete visto, qualcuno di voi c'è anche stato, è stato bello vedere un po' cosa è stato Imola dal vivo, e infatti mi ha fatto molto piacere ricevere questi video e queste foto. Infatti ringrazio Matteo per il contributo che ci ha fornito. E parliamo di Imola, che alla fine ne è uscita, diciamo, prima di passare ai top e flow, vorrei fare prima una piccola parentesi su Imola, che ne è uscita come la vera vincitrice di questo weekend. L'organizzazione, lo spettacolo, i tifosi, il format, perché anche la sprint race a Imola c'erano dei dubbi, perché ok, va bene farla a Monza, va bene farla in Brasile, che sono circuiti dove c'è tanta possibilità di superare, e quindi è anche bello vedere una sprint race in questi circuiti, ma in un circuito come Imola, dove è molto difficile superare, ha senso fare una sprint race? Ecco, secondo me l'esito che abbiamo avuto è stato anzi positivo. Per certi versi la sprint race ci ha dato tante indicazioni, ma soprattutto tanto anche spettacolo, perché Leclerc che supera Verstappen, poi Verstappen che recupera Leclerc, eccetera eccetera, tutto quell'altro che è successo, e la rimonta di Sainz, la rimonta di Perez, eccetera eccetera, diciamo che ci hanno dato una buona fetta di spettacolo che secondo me senza la sprint race non saremmo riusciti ad avere solo con la gara. Però detto questa piccola parentesi su Imola, passiamo ai top e ai flop. Come primo top ho messo la Red Bull, forse il weekend perfetto, raccolti più punti possibili, perché praticamente primo e terzo posto in sprint race, primo posto con Verstappen con giro veloce, secondo posto di Perez. L'unica volta che la Ferrari è arrivata davanti è stata nella sprint race con Leclerc su Perez, che quindi praticamente ha guadagnato un punto, ma nel complesso weekend perfetto. E soprattutto è emersa un'altra cosa, un'altra caratteristica della Red Bull molto 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 interessante, che sul dritto volano, e in circuiti come Imola, dove diventa difficile superare, possono veramente essere circuiti in cui la Ferrari farà fatica a battere la scuderia, la Red Bull. Perché? Perché mentre in circuiti come Bahrain, come è stato anche Jeddah, ma anche Melbourne, dove magari la Red Bull poteva essere sì più forte sul dritto, ma nel guidato la Ferrari riusciva a sopperire alla mancanza di cavalli, e in circuiti come Imola, dove veramente ci sono un punto vero e proprio di sorpasso, dove puoi anche utilizzare il DRS, e abbiamo visto che in questi circuiti la differenza è netta, e sono forse i circuiti in cui la Red Bull può recuperare un po' il distacco che al momento ha dalla Ferrari, e che continuerà a avere fino, salvo improvvisi crolli della rossa. Quindi attenzione a circuiti come Monte Carlo, Baku, dove diventa difficile superare veramente pochi spazi, perché si rischia di creare gare come quella di Imola, in cui se la Ferrari non riesce subito a mettere in difficoltà la Red Bull prende il volo, scappa via e va a fare la doppietta. Quindi sì, adesso a Barcellona la Ferrari dovrebbe portare degli aggiornamenti al motore, quindi renderlo ancora più veloce per provare a pareggiare la velocità sul dritto della Red Bull, ma al momento questa è l'arma in più, è l'arma che sta facendo la differenza. Perché sebbene magari a Jeddah, Bahrain, la Ferrari era favorita e la Red Bull riusciva comunque con quest'arma in più a starle quasi alla pari, in circuito in cui la parte guidata, in cui veramente questa caratteristica della Red Bull rischia di avere il sopravvento, ecco, la Red Bull diventa ingiocabile. Quindi tanto di cappello a Verstappen e Perez, che hanno fatto una gara perfetta, hanno fatto un weekend perfetto, e non era facile perché andare a casa di coloro che al momento sono in testa in entrambe le classifiche, giocano nel Gran Premio di casa con l'entusiasmo dei tifosi che a ogni volta che vedevano passare una rossa partiva il boato, non era facile, ecco. Quindi lì sono stati veramente molto molto bravi e sono punti importanti che hanno rosicchiato più secondo me nella classifica costruttore, perché un altro zero di Sainz pesa, e ora la classifica è più sottile che mai. Secondo top, ho avuto un dubbio fino all'ultimo, era tra Sainz e Norris, i due piloti inglesi, ma ho deciso di premiare Norris per un semplice motivo, perché diciamo che la Mercedes è stato un flop assurdo. E non l'ho neanche, vi do un piccolo spoiler, non l'ho neanche messa nei flop, perché io penso che il problema sia più profondo di una semplice gara, quindi non ha senso secondo me metterla ai flop solo per Imola. Quindi ho optato per Norris perché Russell, sebbene sia paradossalmente l'impresa maggiore, quella di Russell quarto piuttosto che quella di Norris terzo, però pre-Imola ci si aspettava una Mercedes che potesse competere per quelle posizioni, e quindi vedere un Russell quarto secondo le aspettative non mi sorprende, però vedere poi dopo come è andato il weekend, vedere Russell quarto è un'impresa, ok? Però per questo ragionamento ho deciso di premiare Norris per un semplice motivo, perché la McLaren sembrava, nel confronto McLaren-Mercedes, sembrava quella che prendendo le due scuderie forse è partita peggio quest'anno rispetto alle aspettative, sembrava quella che magari aveva più difficoltà a recuperare il terreno, cioè tutti ci aspettavamo un ritorno della Mercedes, nessuno ci si aspettava magari un ritorno della McLaren, un ritorno così precoce della McLaren, perché dopo le prime due gare, da dimenticare, in Australia sono arrivati i primi punti, a Imola è arrivato il primo podio, cioè alla fine se noi andiamo a vedere la classifica abbiamo Norris sesto in campionato, cosa normalissima, cioè che ci si poteva tranquillamente aspettare a inizio stagione, e soprattutto la McLaren quarta e con già più 21 punti sulla quinta del campionato costruttori, che è l'Alfa Romeo. Quindi c'è già un distacco, per rassicurante possiamo definire un distacco, che ci fa capire che la McLaren lotta per il quarto posto a salire, non è che è già tanto se arriva quarta, cioè arriva quarta se non riesce a far meglio di quelle che ha davanti, che sono McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Per questo ho messo Norris tra i top, perché ha fatto un weekend d'altissimo livello, a partire dalla qualifica fino ad arrivare alla sprint race e anche in gara, perché in gara è infastidito perché un Leclerc che mi fa il pit stop per cambiare la rossa, ok, e deve perdere del tempo per provare a superare Norris, mi fa capire che Norris, nonostante per vettura, per al momento anche potenza della scuderia, non riesce a stare al passo di Leclerc, però riesce a fare talmente bene da dar fastidio a Leclerc, che deve essere costretto a superarlo nonostante, cioè dopo aver fatto il pit stop, per poter ritornare alla posizione che aveva prima. Quindi questo mi ha un po' sorpreso, cioè io credo che quasi nessuno di noi, ma anche degli esperti, poteva prevedere un podio della McLaren in così breve tempo. Cioè, dopo aver visto il Bahrain, dopo aver visto Jeddah, il podio McLaren magari sì, ce lo potevamo aspettare, ma nella seconda forse metà della gara, forse poteva anche non arrivare, perché ci aspettavamo, come ho detto prima, magari più un ritorno della Mercedes. Ecco, a Imola ci potevamo aspettare un podio Mercedes, e invece è arrivato un podio McLaren con un Norris, sottolineo, Ricciardo, dove è arrivato, ricordiamocelo, e Norris dove è arrivato. Quel dualismo che avevamo visto all'inizio della scorsa stagione, che aveva portato a una netta vittoria di Norris con la crisi di Ricciardo, sembra stia continuando anche quest'anno, perché chi ha portato i risultati migliori? Norris. E perché quando la McLaren ha avuto la possibilità, chi è arrivato sul podio? Norris. Detto questo, passiamo all'ultimo top, che ho messo l'Aston Martin. Ho messo l'Aston Martin perché era un periodo di grande difficoltà, era il team più indietro, era l'unico team a non aver ancora fatto punti, e si è portato entrambe le vetture in top 10. In un circuito come Imola, portare entrambe le vetture in top 10 non era scontato, perché ha lasciato fuori dalla top 10 due Alpine, un Alfa Tauri, Hamilton, anche le due Williams, che al momento sono superiori, una Haas, un Alfa Romeo, cioè tante vetture che paradossalmente potevano avere quei posti lì, non li hanno avuti e li hanno presi i due della Aston Martin. Quindi complimenti a Vettel e a Stroll, che ancora una volta si sono dimostrati abili in queste situazioni, cioè in queste situazioni in cui gioca molto anche la fortuna, e quindi arriva la safety car e la pioggia che poi viene e va, e la qualifica bagnata, e poi dopo arriva il testa coda, il cambio delle gomme, se lo fai un giro prima o un giro dopo cambia completamente la gara, che aveva favorito Vettel per esempio in Ungheria l'anno scorso. Abbiamo visto che sta giovando e come, e questi due piloti sono capaci di sfruttare queste occasioni. Vettel lo sapevamo già, non c'era bisogno di vedere la gara di oggi per scoprirlo, però Stroll magari avevano dei dubbi. Ecco, Stroll sta dimostrando invece un pilota molto abile in queste occasioni, molto abile, tralasciando i suoi soliti errori, che fanno parte anche un po' dell'essere Stroll, e perché Stroll ti deve piacere per queste prestazioni qua, ma anche per quelle lì, perché ormai Stroll sta raggiungendo una maturità tale che non puoi pensare ancora di fare questi errori del genere, quindi fanno parte dell'essere Stroll, tanto per dirla. E quindi è chiaro che uno Stroll però che mi fa queste prestazioni qui, cioè in un weekend dove oggettivamente la Aston Martin non era in grado di lottare per la zona punti, arrivarti in zona punti grazie a queste situazioni qui, che in molti casi danneggiano gli altri piloti, a te favoriscono, è un segnale veramente di che c'è qualcosa in quel pilota che può tornare utile. Portare a casa 5 punti è un bel bottino. E se da una parte, e qua ci colleghiamo ai flop, quindi se da una parte faccio i complimenti a Vettel e Stroll per l'abilità, per essere stati bravi a sfruttare queste occasioni, il primo flop è Fernando Alonso. È Fernando Alonso perché una gara così, oggettivamente, era una gara alla Alonso. Cioè una gara dove veramente l'esperienza, l'astuzia, il guizzo del pilota poteva favorire, no? Poteva farti ottenere quello che in una gara normale, in condizioni normali, non saresti mai riuscito a ottenere. E invece Alonso ha faticato, paradossalmente anche più di Ocon. L'abbiamo visto in una sprint race, difficile è stata la sprint race di Alonso, ha perso un sacco di posizioni, e in gara idem è uscito prima per il ritiro, però sì, diciamo che anche lì non aveva fatto una partenza di quelle alla Alonso, giusto per ricordare chi è, e si è ritrovato in quella posizione, poi sfortunato perché è stato colpito, gli si è staccato un pezzo di pancia, però per arrivare lì, non è che ci è arrivato perché è partito lì, cioè è arrivato in quella situazione lì per demeriti suoi, che partono prima dalla sprint race del venerdì, anzi prima dalle qualifiche del venerdì, poi dalla sprint race del sabato e infine dalla brutta partenza della domenica. Questa serie di eventi negativi l'hanno portato al ritiro. Era proprio una situazione all'Alonso, una situazione da vecchio volpone, diciamo così, cioè una situazione da vecchio volpone che Vettel sa sfruttare sempre, perché in queste situazioni Vettel le sfrutta sempre, Monaco dell'anno scorso, tra l'altro mi è venuto in mente adesso, cioè sono situazioni che sai che Vettel zitto zitto, senza farsi notare a nessuno, lo trovi sempre lì, cioè alla fine tu ti concentri sugli altri e poi ti ritrovi Vettel in mezzo, non si sa come ci è arrivato, ma c'è. E Alonso queste occasioni in Alpine non le riesce a sfruttare, sono occasioni che uno con l'esperienza di Alonso, cioè poteva tranquillamente arrivarmi quarto davanti a Russell, forse anche a podio, per il potenziale della vettura, che al momento l'Alpine non ha niente da invidiare alla McLaren, non ha niente da invidiare alla Mercedes. Quindi se un Norris e un Russell sono arrivati terzi e quarto, e come mai non possiamo vedere un Alonso in quelle posizioni lì? Il secondo flop che ho messo è stato Schumacher. Perché? Perché Schumacher sono 4-0, sono 4-0 in classifica, e un'altra prestazione opposta, possiamo dirlo, a quella del compagno, perché se da una parte è giusto elogiare Magnussen, secondo me è anche giusto sottolineare il brutto inizio di Schumacher. È stato sfortunato, tutto quello che volete, però Magnussen lottava non per entrare in zona punti, non per restare in zona punti, quindi non è che lottava per la decima posizione o per difenderla quella posizione, ma lottava per la sesta, la quinta, la settima, l'ottava posizione, cioè era lì che navigava, poi dopo è andata a finire in quel modo, però comunque sono due punti portati a casa, cioè Gunther esce soddisfatto da un gran premio come quello di Imola. E ma Schumacher? Schumacher dov'è? Schumacher in fondo. Schumacher in fondo perché sabato sbaglia, e mentre Magnussen sabato non sbaglia. E gli erroretti che fa, li fa? Sì. Anche oggi ha fatto un errore, il testa coda, l'ha fatto. È giusto, è inesperto, deve fare esperienza, tutto quello che volete, ma è già il secondo anno. È già il secondo anno e oggettivamente quest'anno, dopo l'uscita di scena di Mazepin e l'arrivo di Magnussen, che, passatemi il termine, era il perfetto gregario per la situazione Haas, cioè quello che conosceva l'ambiente, che ti portava avanti la carretta, che sapeva fare il secondo per favorire la crescita del talento, cioè di Schumacher, si stanno invertendo i ruoli. Invertendo i ruoli perché Magnussen sta dimostrando di saper fare il primo pilota, però Schumacher forse non sappiamo se sarà in grado di fare il secondo, e soprattutto uno Schumacher secondo, cioè al tuo secondo anno in Formula 1 fai il secondo pilota a Magnussen, con tutto rispetto per Magnussen, è un colpo basso. Se magari inizialmente pensavamo Mick fosse un predestinato, perché comunque per il nome, poi per i risultati conseguiti nelle categorie minori, era un predestinato, e io inizialmente l'altro anno avevo detto che Mick doveva fare un percorso alla Russell in Williams e aveva le potenzialità per fare un percorso del genere, cioè overperformare le caratteristiche di una vettura che performance non ce ne ha. Adesso non dico che ho dubbi, perché non è che quattro gare vanno a decidere che Mick è uno scarso, attenzione, ma magari se Russell era paradossalmente già pronto in Williams per fare il grande salto, già al primi anni in Williams era già pronto per fare il grande salto in un top team, che poi è avvenuto quest'anno con la Mercedes e i risultati si stanno vedendo, forse Mick ha bisogno di un po' più tempo. E allora lì mi viene forse il dubbio che non è un pilota a livello di Russell, a livello di Leclerc, a livello di Verstappen, che appena arrivano sono già pronti e non vedono l'ora di andare in un top team, e appena arrivano nel top team cominciano subito a performare. Ma forse è un pilota che è come un Sainz, cioè un pilota che ha bisogno di un po' più di tempo. E è presto per dirlo, sì, ha tutto il tempo Mick per smentirmi e per farmi rimangiare tutte queste parole, e io non vedo l'ora che arrivi questo momento in cui io mi rimangerò le parole dette oggi nell'analizzare il Gran Premio di Imola. Però al momento bisogna cercare di interpretare quello che abbiamo visto in queste prime quattro gare di Schumacher, cioè un inizio che in linea, diciamo un inizio in linea con l'As dell'anno scorso, cioè l'As dell'anno scorso, vedi uno Schumacher ti fa così, non ti sorprende, anzi dici bravo, sta facendo il possibile. Ma se noi andiamo a vedere, uno, l'As di quest'anno, due, le prestazioni del compagno di squadra, e tre, chi è il compagno di squadra, perché adesso tutti elogiare Magnussen, ma quando Magnussen era in As non è che c'era tutta questa stima, tutto questo affetto, tutto questo amore per Magnussen, veniva reputato uno dei piloti più scarsi della griglia. E quindi, cioè, avere un distacco tale dopo solo quattro gare da Magnussen, dal tuo compagno di squadra, è un colpo molto basso, perché comunque stiamo parlando di un Magnussen che non è che vince le gare, quindi sai, vince una gara, fa 25 punti, tu ti ritiri e hai 25 punti di distacco dal compagno di squadra, no, un Magnussen che arriva nella parte finale della top 10, quindi ogni gara ti può guadagnare 3, 4, 5, 2 punti, e avere già un meno 15 è un distacco che comincia a pesare. Ultimo flop è chi se non Charles Leclerc, devo dirlo, forse molti di voi mi odieranno dopo queste affermazioni, però, però me lo aspettavo. Cioè, mi aspettavo prima o poi un errore di Leclerc, perché quello che ci ha fatto vedere nelle prime tre gare era qualcosa di assurdo, di non normale. Essendo un pilota la prima occasione di vincere il titolo, doveva accadere un errore, doveva capitare qualcosa che ti fa dire ok, ci sta vedere una roba del genere da Leclerc, ci sta, dagli tempo di imparare, meglio che sbagli all'inizio piuttosto che alla fine quando i punti pesano molto di più. Però ciò non toglie l'errore grossolano e gravissimo che ha fatto, perché non è stato tanto il girarsi, perché quello può capitare, c'hai Perez davanti, lo vedi lì, vuoi provare a superarlo perché sai che sono punti importantissimi per il mondiale e sforzi un po' troppo l'entrata in curva e ti giri, va bene, ci può stare, se me lo fai all'inizio va bene, se me lo fai alla fine ti mangio, ma se me lo fai all'inizio va bene. L'aspetto che ha fregato Leclerc, secondo me, è stato lo stesso che l'aveva favorito, avvantaggiato nelle prime tre uscite. Cioè, se nelle prime tre uscite cosa apprezzavano di Leclerc? Quella fame, quel non accontentarsi mai, quel volere tutto, tutto quello che ti puoi prendere tu lo prendi. Ecco, è stato quello che l'ha fregato a Imola. Perché oggettivamente tu ti ritrovi in terza posizione, 15 punti portati a casa, meno 11 rispetto a Verstappen, contando la sprint race che avevi già perso un punto, sono meno 12, quindi tu esci con 12 punti persi da Verstappen, che per il vantaggio che tu al momento avevi andava benissimo perdere 12 punti, perché ci sta, è impossibile che la Ferrari vinca tutte le gare, quindi ci sta, un weekend ti va male, la Red Bull è più forte, è nettamente più forte, non ci puoi fare niente, perdi solo 12 punti contando anche la sprint race, che quest'anno da 8 punti chi vince il primo non è da solo 3, dici va bene, va benissimo. È quello che la frega, cioè la fretta, la fame di voler dire ok, invece che far 15 punti in gara voglio il giro veloce, ne voglio fare 16, voglio fare il giro veloce e così magari metto in difficoltà la Red Bull e riesco a superare Perez. Ecco, quella voglia lì, quella fame lì gli è costata, è stata la causa del suo errore, cioè gli sono costati i punti persi, perché dei 12 punti che poteva perdere da Verstappen ne ha persi 19. Cioè, è quasi come se fosse 1-0. Perché? Ok, che c'è la sprint race, ma ripeto, la sprint race alla fine ha perso un punto, quindi sono 18 punti. È come se avesse preso 1-0 Leclerc. E quindi sono punti che pesano, perché da una situazione in cui potevi perderne al massimo 12, se Verstappen non avesse fatto il giro veloce, ne perdevi 11, ma prendiamo 12, una situazione in cui ne potevi perdere al massimo 12, ne vai a perdere 19, quei 7 punti pesano come un macigno, pesano come un macigno. Perché? Perché adesso il distacco non è 34 punti ma è 27, che è tantissimo, perché Leclerc si può permettere ancora di fare un altro 0 ed essere lo stesso in testa al mondiale, quindi è tantissimo. Però ricordiamoci una cosa, l'anno scorso Hamilton quanto è arrivato dietro rispetto a Verstappen? Di 8 punti. Quanti punti ha perso Leclerc oggi per una cavolata? 7. Questo non sto a dire che adesso Verstappen ha vinto il titolo, però per far capire che alla fine sciocchezze, come un errore fatto oggi, una sciocchezza, una quasi anche arroganza, alla fine può costarti caro. Se tu vuoi rischiarla, perché dici ancora presto, non si sono ancora definite le gerarchie per la lotta al titolo piloti, quindi non sono ancora io il favorito, può ancora succedere tutto, quindi la rischio, cioè preferisco provare a rischiarla e provare a portare più punti possibili a casa adesso piuttosto che verso la metà del campionato, ti accetto il ragionamento, ma le gerarchie sono già definite secondo me, perché le gerarchie vedono un Verstappen contro Leclerc con Perez e Sainz che faranno da gregari e forse un'entrata in corsa di Hamilton, ma dopo aver visto Imola forse è più probabile che entri in corsa Russell, ma anche se entrerà in corsa Russell sarà sempre una lotta a due, perché non mi immagino Russell che vince 5 gare e ritorna sotto. E qua mi collego un po' alla seconda parte, ultima parte della puntata che andiamo in chiusura, cioè la scelta Ferrari. Perché? Perché una cosa che ho notato molto e che mi è molto piaciuta quest'anno da Ferrari è che la Ferrari sembra veramente una squadra. Cioè, mentre gli altri sembrano delle scuderie con due piloti, questa sembra una squadra. Perché in una situazione del genere, rinnovare Sainz non era scontato, non era facile, non era da tutti. Cioè, immaginiamoci con tutte le pinze del merito per fare questo paragone, ma immaginiamoci una Mercedes l'anno scorso che dopo 4 gare rinnova Bottas. Cioè un Bottas che mi fa un podio, mi fa 2 zeri, no scusate, mi fa un podio, 1-0 in 3 gare e io lo rinnovo. Ecco, era una mossa forte, la mossa della Ferrari era forte perché cominciavano a venire già i primi dubbi su Sainz. E comunque tu lo rinnovi per 2 anni e quindi lo porti a parità di durata di contratto di Leclerc, che è il tuo pilota di punta, è una scelta molto, secondo me, molto, molto forte, che dà proprio questo senso di squadra, cioè questo senso di dire, ok, noi siamo un team, lavoriamo assieme, abbiamo questo progetto, abbiamo queste persone che faranno parte di questo progetto e noi lo portiamo avanti dall'inizio alla fine. Non mi interessano i risultati perché il progetto non finisce oggi, ma finisce nel 2024. Quindi noi portiamo avanti questo progetto, abbiamo deciso di intraprenderlo con queste persone e lo porteremo avanti. Perché sono convinto del potenziale delle persone che ho scelto per far parte di questo progetto. Perché su Leclerc questo non si mette in dubbio, ma su Sainz, anche voi in live mi avete detto, ma Sainz, cominciano già a venirvi dei dubbi. La Ferrari ha detto, togliamo subito tutti i dubbi del caso. Sainz è un pilota valido, Sainz è un pilota che al momento è uno dei migliori che possiamo prendere, perché è chiaro che Verstappen non lo puoi prendere, quindi è uno dei migliori che possiamo prendere e Sainz è utilissimo ed è uno dei tasselli fondamentali del progetto Ferrari fino al 2024. Ed è stata una scelta che ha fatto più bene, secondo me, boh, a parte alla Ferrari perché ovviamente ripeto, ha dato questo senso di unità che secondo me altri team non hanno e dopo facciamo il confronto, ma ha fatto molto bene anche a Sainz, perché un Sainz che mi fa l'errore in qualifica che mi ha fatto si sarebbe depresso, come abbiamo visto a Melbourne. E invece no, abbiamo visto un sabato dove ha fatto una rimonta pazzesca e una domenica dove è stato sfortunato, se no Sainz era tranquillamente da podio, tranquillamente, perché Sainz sul bagnato è un pilota che va, quindi era tranquillamente da podio. Quindi, in generale, secondo me è stata una scelta che ha giocato molto a Sainz e soprattutto anche il modo in cui hanno reagito al testa coda di Sainz nel contatto con Ricciardo al ritiro. Non è stata una reazione a dire cavolo, non è stata una anche Sainz non ha reagito come dire no, anche questa non ci voleva. È stata una reazione che secondo me a me ha sorpreso in particolare perché è stata una reazione dove io ho capito che alla fine loro hanno capito che la sfortuna farà parte di questo campionato, perché ci può stare, non ti capiterà momenti dove sarai fortunato, momenti dove sarai sfortunato, quindi ci può stare la sfortuna. Ma è stata una reazione che mi ha dato questo significato. Ok, è un momento no, sta andando tutto male, è il secondo zero di fila. A casa nostra, quindi non ci voleva, la Red Bull ci rosicchierà una marea di punti, ma siamo sulla strada giusta. Ma stiamo andando nella giusta direzione. Ma nel breve termine comincerò anch'io a portare risultati alla Leclerc. Quindi va bene, dispiaciuto? Sì. Nervoso, infastidito per come sono uscito a Imola? Sì. Però non preoccupato. È quella non preoccupazione che Sainz non ha più, perché adesso ha il contratto e quindi è tranquillo e può anche permettersi di lasciarsi andare, diciamo così, e soprattutto la non preoccupazione che ho visto nella Ferrari. Sainz fa male? Uno poteva già dire, ok, forse è il caso di prendere Mick, forse è il caso di correre ai ripari. No, abbiamo deciso Sainz, teniamo Sainz altri 2 anni, subito. Anzi, anche prima di Imola. Non aspetto che Sainz cominci a far bene con vittorie, pole, una serie di podi di fila. No, no, no. Proprio nel momento di massima difficoltà del pilota lo rinnovo, prima di Imola a casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Una scelta forte, ripeto. ma secondo me è molto azzeccata per il progetto Ferrari. E poi vedendo anche come sta andando Mick, oggettivamente capisco anche la scelta, perché se il sostituto di Sainz naturale è Schumacher, Schumacher nel 2023 sarà pronto a guidare una Ferrari? Al momento è più no che sì. Mentre Russell nel 2021 era più sì che no pronto a guidare una Mercedes, Schumacher è più no che sì. E quindi anche la Ferrari ha dovuto dire, ok, Sainz è sfortunato, non è che è scarso, è sfortunato in questo momento, di meglio non abbiamo, rimaniamo con Sainz. Anzi, facciamo una scelta del genere, che aiuta Sainz, gli toglie un po' quella pressione che aveva avuto, quella responsabilità che si era messo da solo, perché si è messo lui il coso, voglio vincere il titolo, quando oggettivamente Leclerc era più pronto, se l'è messo lui addosso questo voglio vincere il titolo, gli tolgo questa responsabilità, gli tolgo tutto, gli dico Sainz hai tempo fino al 2024, stai tranquillo, non è questa la tua unica e ultima occasione. E quindi i risultati si sono visti, secondo me, nel modo di gestire la sfortuna che è capitata a Imola. Bisognerà però vedere anche se arriveranno i risultati attesi, perché se Sainz, secondo me, Sainz deve assolutamente vincere una gara entro la metà. Cioè, io voglio vedere a Monza una Ferrari con Leclerc e Sainz che hanno già vinto una gara. Leclerc ne ha già vinte due, ma Sainz almeno una ne deve vincere prima di Monza. Cioè il secondo Gran Premio casalingo, la seconda volta che si presenta ai tifosi della Rossa Sainz deve aver vinto una gara per dar valore al progetto Ferrari. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come sempre, ringrazio, ripeto, Matteo per il contributo con video e foto direttamente dal circuito, e vi do appuntamento alla live della prossima settimana, perché ovviamente non ci sono Gran Premi, e poi dopo il Gran Premio di Miami, il primo Gran Premio di Miami. Sono molto curioso, c'è molta curiosità, ma io soprattutto sono molto gasato, perché secondo me verrà veramente un bel circuito, sarà molto bello gareggiarci. Detto questo, per oggi è tutto, un saluto da Alessandro, alla prossima.